Allora, da qualche domenica stiamo iniziando a studiare la lettera di Giacomo e abbiamo fatto fino ad ora semplicemente un'introduzione di questa lettera. Oggi entriamo proprio direttamente nel testo, nel brano. Quindi vi chiedo di aprire le vostre Bibbie in Giacomo capitolo 1 e oggi studieremo, oggi la prossima volta, i versetti da 2 a 12. Mentre prendete il brano, voglio parlarvi dei diamanti. I diamanti. I diamanti hanno avuto sempre un fascino particolare sul genere umano, in particolare su quello femminile, vero? Quindi è così, addirittura una canzone degli anni 50 dice proprio che i diamanti sono i migliori amici di una ragazza. Quindi un fascino molto particolare. Effettivamente sono bellissimi da vedere e anche da indossare. Se prendessimo un diamante e volessimo analizzarne la sua composizione, scopriremmo che però sono costituiti da puro carbonio, puro carbonio. Perché il materiale grezzo, il diamante di cui sono fatti, si trasformi però in un bellissimo diamante, quello che abbiamo appunto addosso, deve essere sottoposto a temperature di almeno 2800 gradi, 2800 gradi e a pressioni di 70 tonnellate per centimetro cubo, quindi grandi pressioni, grandi temperature. E logicamente queste condizioni si verificano solamente in alcune zone della Terra e in particolar modo anche a grandi profondità, molti chilometri di profondità. Quindi per diventare un diamante il carbonio deve essere sottoposto ad un calore elevato e aver subito delle notevoli pressioni. Allora, allo stesso modo, il brano che vogliamo studiare oggi ci dirà che il credente dovrà essere necessariamente sottoposto a grandi temperature e a grandi pressioni dalle difficoltà per diventare un bellissimo diamante nelle mani del Signore. Il nostro brano ci dirà che Dio prova la nostra fede affinché possiamo raggiungere il modello di bellezza spirituale e morale di Cristo. E come ha detto Tonino, lo sappiamo tutti, le prove e le difficoltà fanno proprio parte della nostra vita, della vita del credente. Sarebbe sbagliato pensare che i credenti non soffrano, non debbano soffrire come le altre persone. La Bibbia ci mostra chiaramente che i credenti soffrono. Malattia, solitudine, persecuzione, fame possono far parte della vita di un credente. Giobbe al capitolo 14, versetto 1, afferma che l'uomo nato di donna vive per pochi giorni ed è sazio di affanni. Spunta come il fiore, poi è reciso, fugge come un'ombra e non dura. La vita umana quindi è breve e piena di affanni. Anche il libro di Ecclesiaste ci parla proprio delle difficoltà della vita umana. Al capitolo 2, versetto 23, è scritto che tutti i giorni dell'uomo non sono che dolore, la sua occupazione non è che fastidio. Ecco quello che hai detto tu, Tonino. Perfino la notte il suo cuore non ha posa, non ha posa. Anche questo è vanità. Gesù stesso ha promesso ai suoi discepoli una vita piena di guai a causa della fede. La Bibbia quindi è chiara nel dirci che la vita del credente sarà caratterizzata da difficoltà e da prove. John Blanchard, un commentatore, uno scrittore, ha scritto una volta che Dio promette il paradiso dopo la morte e non prima. La morte del credente, non prima. Quindi il passo che vogliamo studiare oggi ci dirà che il credente deve aspettarsi le prove. E quindi vorrei leggere con voi il brano dal versetto 2 al versetto 12 perché costituisce un'unica unità. Quindi leggiamo. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente, senza rinfacciare, e gli sarà data. Ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda del mare, agitata dal vento e spinta qua e là. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Il fratello di umile condizione sia fiero della sua elevazione e il ricco della sua umiliazione, perché passerà come il fiore dell'erba. Infatti il sole sorge con il suo calore ardente e fa seccare l'erba, e il suo fiore cade e la sua bella apparenza svanisce. Anche il ricco appassirà così nelle sue imprese. Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Quindi Giacomo inizia la sua lettera spiegando come possiamo sopportare le prove. E questo, guardate, è un brano fondamentale per comprendere il motivo per cui noi credenti soffriamo. Risponde a domande molto profonde che tutti noi, in qualche modo, nella nostra esperienza spirituale ci siamo posti. Ad esempio, come posso trovare gioia in mezzo alle difficoltà? Perché Dio permette le difficoltà? Cosa è la perseveranza? Come posso attingere alla saggezza di Dio in mezzo alle prove? Cosa devo fare io quando sto soffrendo? Perché così spesso ci troviamo a vivere sempre la stessa prova nella nostra vita? Qual è il rapporto tra le mie difficoltà presenti e il mio destino futuro, eterno? E può la vera fede essere distrutta dalle difficoltà, dalle prove? Queste sono tutte domande che troveranno risposta nel nostro brano. Quindi il tema riguarda le prove. E Giacomo vuole insegnarci come possiamo perseverare mentre ci troviamo nella sofferenza. E voglio farti notare che il brano può essere riassunto leggendo i versetti di apertura e di chiusura di questo brano, di questa sezione. Riguardiamo insieme ad esempio il versetto 22. Scusate, lui parla subito di prove. Questa parola può significare sia prove, ma anche tentazioni, a seconda del contesto. Infatti, al versetto 13-18 parlerà proprio di tentazioni, ma la parola è sempre la stessa. Però nel nostro passo è tradotta con prove, giustamente, perché descrive ogni tipo di difficoltà che caratterizza la vita umana. Poi ci dice che le difficoltà arriveranno come prova della vostra fede, cioè come un test, un esame per testare la validità della nostra fede. Poi, se scendiamo al versetto 12, vediamo che lo scopo per cui Dio manda le prove nella nostra vita è per superare questo test, superarlo, dimostrando in questo modo la genuinità della nostra fede e del nostro amore per Cristo. Quindi, domandiamoci se lo scopo per cui Dio manda le prove è quello di farci superare il test della nostra fede, allora sarà molto importante per noi comprendere come noi possiamo capire e superare questo test e come possiamo noi essere perseveranti nella prova. Quindi il brano ci darà cinque doveri a cui noi dobbiamo obbedire per perseverare nelle nostre prove. Allora, il primo dovere consiste nell'avere un atteggiamento gioioso. Questo lo vediamo in versetti 2 a 3. Leggiamo di nuovo il brano. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Quindi la prima cosa che fa Giacomo è incoraggiare questi credenti ad avere un atteggiamento assolutamente radicale davanti alle prove. Quando ci imbattiamo nelle prove, dobbiamo considerarle una grande gioia, una grande gioia. Questa espressione può essere tradotta in molte maniere. Grande gioia, come troviamo nel nostro brano, nella Nuova Riveduta, oppure come pura gioia, o gioia completa, o gioia assoluta. In questo senso, il significato è sempre lo stesso. La gioia di cui parla Giacomo non è una gioia parziale, incompleta, ma è una gioia grande, completa, assoluta e pura. Quindi il verbo considerate significa proprio contare, riguardare, calcolare, computare o anche valutare. Quindi sulla base di una valutazione, questo verbo è usato per esprimere un giudizio di valore. stiamo esprimendo un giudizio di valore tramite un confronto dei fatti, stiamo soppesando delle realtà. Quindi è un giudizio che deriva da prove esterne e non è soggettivo, non è basato sui nostri sentimenti. Quindi le prove devono essere un motivo di gioia per il credente, per il valore che esse hanno nella sua vita, nella nostra vita. E vi faccio notare anche che il verbo considerare è espresso sotto una forma, un verbo imperativo. Quindi stiamo parlando che la gioia è un comando, non è un optional, non è un'opzione nella nostra vita, è un comando, è un comando. Lo stesso comando ad avere un atteggiamento gioioso davanti alle prove lo troviamo proprio in tanti brani della Bibbia. Ad esempio in Matteo 5, versetto 11 e 12, Gesù dice queste parole: «Beati voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia». E poi ecco qui il comando per noi: «Rallegratevi». Rallegratevi e giubilate addirittura, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che sono stati prima di voi. Quindi anche Gesù parla della gioia come di un comando a cui noi dobbiamo obbedire. E quindi Giacomo riflette proprio l'insegnamento del Signore, proprio nel sermone sul monte, dichiarando proprio la stessa cosa. Anche Paolo lo dice in Filippesi 4:4, dà lo stesso tipo di ordine ai credenti: rallegratevi, questo è un comando, rallegratevi sempre nel Signore. Non abbiamo capito, ripeto, dice Paolo, rallegratevi, sempre lo stesso comando. Quindi avere un atteggiamento gioioso in mezzo alle prove è un comando a cui noi siamo chiamati a ubbidire. Naturalmente, quando pensiamo a questo, né Gesù, né Paolo, né Giacomo stanno dicendo che è sbagliato o che è un peccato provare dolore in mezzo alle nostre prove. Non stanno negando questo. Infatti la Bibbia non nega mai la realtà del dolore. Abbiamo letto i versetti all'inizio, non nega mai la realtà del dolore. Anzi, afferma e ne esalta il valore. Ecclesiaste 7:3 afferma che la tristezza vale più del riso. Poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Quindi hanno uno scopo le prove, le difficoltà. Anche il Salmo 119, versetto 71, Davide affermò: «È stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti». Se pensiamo anche al fatto che Gesù non condannò Maria per aver pianto alla morte di suo fratello Lazzaro. Ma cosa fece Gesù in quell'occasione? Piansi a sua volta anche lui. Quindi per Gesù il dolore, la sofferenza, le lacrime avevano un grande valore. Paolo anche scrive in Romani 12:15: piangete con quelli che piangono. Quindi Giacomo non sta dicendo metti una maschera della felicità, vai in chiesa e fai finta che tu non stai soffrendo. Assolutamente no. Sta dicendo qualcos'altro. Quindi mentre i credenti si addolorano, ascoltate bene, mentre si addolorano per le prove, mentre vivono questa esperienza dolorosa, la Scrittura ci mostra che non si addolorano come coloro che non hanno speranza. È la risposta quindi alle prove che dovrebbe distinguerci dal mondo, dal non credente. Quando stiamo piangendo per il dolore che la prova ci causa, noi possiamo sperimentare la serena fiducia che Dio è in controllo della nostra vita. Questa fiducia quindi è una scelta deliberata di ubbidire a Dio. È qualcosa che noi deliberatamente facciamo. Quindi noi siamo chiamati ad avere un atteggiamento gioioso davanti alle prove. E quindi valutare le prove, come ci sta dicendo Giacomo, come qualcosa di gioioso è una dimostrazione di ubbidienza a Dio. E quindi, come in ogni aspetto della nostra ubbidienza, anche questo atteggiamento richiede da parte nostra disciplina, perché non è la risposta naturale che ci viene nel primo momento, la gioia. Quindi se c'è un aspetto della fede che l'uomo naturale, il non credente, non può assolutamente imitare, è proprio questo. È questo atteggiamento gioioso quando è nelle prove. Questa gioia pura che solo il vero credente può sperimentare e può avere. E come abbiamo detto, e lo sappiamo, non è facile nemmeno per noi credenti, avere questo tipo di atteggiamento. Però è qualcosa che noi impariamo mentre siamo nelle prove, mentre noi siamo disciplinati a sottometterci a Dio. Quindi è questo quello che vuole dire il brano. Paolo stesso ammise che dovette disciplinarsi. Mi piace molto questa espressione di Paolo in Filippesi 4:11. Lui dice questo: io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. L'apostolo Paolo, il grande Paolo, dice che ha dovuto disciplinarsi, ha dovuto imparare ad essere contento in ogni situazione in cui lui si trovava. E siamo sicuri che Paolo stava vivendo quello che lui stava dicendo, perché lo sappiamo, nel momento in cui scrisse la lettera ai Filippesi, lui stava rinchiuso in una prigione a Roma. Quindi lui stava soffrendo per amore di Cristo a causa della sua testimonianza. E immagino, dicendo che lui ha dovuto imparare, immagino il fatto che per lui non è stato naturale avere questo atteggiamento gioioso. Lo ha dovuto imparare, l'ha dovuto imparare tramite un impegno e un'ubbidienza e un'autodisciplina ogni volta in cui lui si trovava in una situazione difficile. E anche per noi, cari fratelli e sorelle, anche per noi non sarà naturale gioire in mezzo alle prove. Richiede il nostro impegno, richiede la nostra obbedienza e la nostra autodisciplina. Giacomo continua dicendo: quando venite a trovarvi in prove svariate. E vorrei che notaste questa parolina piccola all'inizio della frase, quando. Non dice se, ma dice quando. Non se vi venite a trovare nelle prove, ma quando venite a trovarvi in prove svariate. Questa parola ha un senso di ogni qualvolta, implica che le prove sono qualcosa di veramente inevitabile nella nostra vita. L'espressione venite a trovarvi comunica proprio l'immagine di una persona o di qualcuno che cade in mezzo a qualcosa. E ci aiuterebbe a capirne meglio il senso quando pensiamo che la stessa parola, ad esempio, è usata in Luca 10:30 quando nella parabola del buon samaritano, quando l'uomo che stava andando a Gerusalemme si imbatté improvvisamente nei briganti. È la stessa parola. Oppure anche in Atti 27:41, quando si racconta che la nave che stava trasportando Paolo a Roma a un certo punto si arenò, essendo incappati in un luogo che aveva il mare dai due lati. Quindi è la stessa parola anche qui. Quindi in ogni brano, anche nel nostro, si ha sempre l'idea di un evento che è improvviso, qualcosa che non è stato pianificato, non ci stavamo neanche pensando forse, e che invece improvvisamente e inevitabilmente ci ha circondato. E questo ci ricorda che le prove non sono solo parte della nostra vita, ma sono improvvise, possiamo dire, ci capitano in modo inaspettato, non le stavamo cercando, vivevamo bene così. E certamente lo abbiamo sperimentato tante volte, pensando alle nostre sofferenze, nessuno di noi le ha cercate. E quindi Giacomo scrive che le prove possono essere svariate, cioè che possono essere molte e di ogni tipo. Non una sola. E guardate, nella mia esperienza le prove sono arrivate sotto varie forme e tutte quasi inaspettate. A volte avevano la forma di una telefonata di mia moglie che mi avvertiva che mia mamma era morta. Altre volte quella di una busta verde che stava dentro la cassetta della posta. Non l'ho cercata, ma era inevitabile. È stata improvvisa. Altre volte ha preso la forma di una donna che apre lo scooter, lo sportello della sua macchina mentre io passavo con lo scooter e mi ha preso. E sicuramente voi avrete vissuto situazioni anche peggiori nella vostra vita e forse lo state vivendo anche oggi, peggiori di quelle che io ho descritto nella mia esperienza. Però tutti possiamo affermare che le prove sono inevitabili. Tutti possiamo capire che ci capitano in modo improvviso e che spesso arrivano anche tutte insieme queste svariate prove e ci circondano. È come se a un certo punto noi ci sentiamo che non abbiamo una via di fuga. Ma allora ci dobbiamo chiedere, a questo punto, questo atteggiamento gioioso di cui Giacomo ci sta parlando è realmente possibile? È possibile per noi? E la Scrittura dice sì, è possibile. Infatti la Scrittura ci dà esempi di persone che ci illustrano proprio come noi possiamo applicare questo comando nella nostra vita. E naturalmente l'esempio perfetto di questo atteggiamento gioioso nelle difficoltà lo troviamo proprio nel Signore Gesù. In Ebrei 12:2 l'autore afferma questo: per la gioia che gli era posta dinanzi, Gesù sopportò la croce, disprezzando l'infamia, sedendosi poi alla destra del trono di Dio. E lo sappiamo, l'abbiamo studiato nella lettera agli Ebrei, Gesù incontrò nella sua vita ogni forma di difficoltà, ogni forma di opposizione, in una forma anche che noi non possiamo sperimentare nella nostra vita. Sperimentò quindi la difficoltà ad un livello inimmaginabile per noi e quindi per questo lui può diventare un modello per noi nelle nostre afflizioni più piccole rispetto a lui. Lui quindi affrontò queste difficoltà, le accettò con gioia. Le accettò con gioia, ci dice il brano di Ebrei. Quindi lui aveva la gioia pensando al risultato che quella sofferenza avrebbe portato nella sua vita e nella vita di tutti i credenti. Quindi quello che l'autore vuole dirci è che questo atteggiamento è applicabile alla vita nostra, alla vita di ogni credente. Quando entriamo in una sorta di prova, quindi, qualunque essa sia, dobbiamo avere la visione di ciò che comporterà il superamento di quella stessa prova nella nostra vita, nella nostra Chiesa, possiamo anche dire. La nostra risposta, tornando proprio al nostro passo, non sarà una gioia parziale, quindi, ma sarà una gioia completa, assoluta, pura. Quindi questo aspetto lo possiamo vedere anche nella vita di Paolo. Paolo è uno di quegli uomini che più di ogni altro forse è assomigliato nella sua vita al Signore Gesù, nel carattere, nell'atteggiamento. E lui quindi ebbe nella sua vita un atteggiamento gioioso davanti alle prove. Paolo sperimentò la gioia nelle sue difficoltà perché come Cristo aveva proprio chiaro nella sua mente quale sarebbe stato il risultato che quella prova avrebbe portato nella sua vita e per il bene della Chiesa. In 2 Corinzi 12:8 vi chiedo di andare lì, Paolo racconta che il Signore aveva messo una spina nella sua carne e questo probabilmente ci parla di una difficoltà che si era presentata e lo stava affliggendo e lui dice di aver pregato per 3 volte che questa spina gli fosse tolta. Ma Dio non volle perché dice la sua grazia sarebbe stata sufficiente per affrontare quella situazione. E quindi quella è stata la lezione che Paolo ha imparato da quell'esperienza. E guardate come lui risponde. Guardate, perciò molto volentieri mi vanterò, gioirò, piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Quindi anche qui ha imparato a rallegrarsi. Lui era contento perché comprese che quella difficoltà servì a renderlo più dipendente da Dio, dalla potenza di Dio, dalla grazia di Dio. Quindi affrontiamo con gioia la prova perché ci rende dipendenti da Dio, e questo è bello, ma anche ci rende più umili. Ritorniamo per un momento alla lettera ai Filippesi e andiamo al capitolo 2, ai versetti 17 e 18. Queste sono parole che conosciamo, le abbiamo lette tante volte. E Paolo qui dice, anche se vengo offerto in libazione sul sacrificio e sul servizio della vostra fede, guardate, ne gioisco e me ne rallegro con tutti voi e nello stesso modo gioitene anche voi e rallegratevene con me. L'umiltà di Paolo derivava dalla sua consapevolezza che fosse Dio quello che stava gestendo la sua vita. Che grande esempio Paolo. E sapeva, e la sua gioia era basata sul fatto che lui sapeva che anche sarebbe morto, e quella morte sarebbe potuta servire per portare altri al Signore. Quindi era umile, era disponibile a essere usato dal Signore, anche se sarebbe stato sacrificabile in un certo senso da lui. Quindi Paolo fu un modello di gioia in situazioni che potenzialmente io e te ci saremmo trovati e ci saremmo lamentati e ci saremmo anche scoraggiati o frustrati chiedendoci: ma il Signore che cosa sta facendo nella mia vita? Ma lui fu gioioso perché considerava il bene spirituale che quelle prove gli potevano procurare. E questa è la lezione che dobbiamo imparare. Quindi, riassumendo, possiamo considerare le prove come un argomento di gioia completa quando la nostra scala di valori spirituale sarà spirituale e non materiale. Un commentatore ha scritto che i nostri valori sono quelli che determinano le nostre valutazioni. Dobbiamo valutare la gioia come le prove come qualcosa di gioioso. Se non riusciamo a rallegrarci nelle nostre prove, allora questo significa che i nostri valori sono sbagliati, sono capovolti. Vuol dire che stiamo amando più la comodità, più la nostra tranquillità, che il nostro carattere. Vuol dire che stiamo amando più le cose presenti di questo mondo che le cose future del mondo a venire. Allora, come possiamo possedere questo atteggiamento radicale a cui Giacomo ci sta chiamando? Da dove dobbiamo partire per disciplinarci? Guardate al versetto 3, come ce lo dice Giacomo: sapendo che la prova della vostra fede produce costanza. Allora, dicendo questo, lui vuole mostrarci che la gioia nelle prove sarà veramente un atteggiamento radicale solo quando comprenderemo con la nostra mente che la nostra fede si trova all'interno di un processo di verifica e di maturazione. Capite? È un processo di verifica e di maturazione. E tutto, guardate, inizia dalla nostra mente, dai nostri pensieri. È da lì che parte il nostro atteggiamento, è la nostra capacità di autodisciplinarci. Il verbo sapere significa conoscere tramite l'esperienza, e questa parola indirizza la nostra attenzione proprio alla mente, come dicevo prima. Quindi l'atteggiamento gioioso nelle prove proviene da una mente che comprende che la propria fede è all'interno di un processo di verifica. Questo concetto lo possiamo trovare anche in altri brani del Nuovo Testamento. In Romani 5, versetto 3, Paolo scrisse che ci gloriamo anche nelle afflizioni. Stesso pensiero, ci gloriamo anche nelle afflizioni. Allora, come facciamo ad avere questo atteggiamento nelle prove? Come prosegue Paolo? Sapendo che l'afflizione produce pazienza, e la pazienza esperienza, e l'esperienza speranza. Quindi anche Paolo ci ricorda che possiamo gloriarci, gioire nelle afflizioni, solo perché sappiamo che la nostra fede è all'interno di un processo di valutazione che ci porterà a crescere, a maturare nella fede. Anche in Prima Pietro, capitolo 1, versetti da 6 a 9, troviamo lo stesso concetto. Qui l'Apostolo dice: perciò voi esultate, ancora il tema della gioia, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Benché non l'abbiate visto, voi l'amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate. Ma come esultiamo? Con gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede e la salvezza delle anime. Quindi Pietro, Paolo stanno esprimendo lo stesso concetto di Giacomo, cioè che la fede è all'interno di un processo di verifica. La nostra fede è talmente simile a ciò che stiamo vedendo che addirittura usano quasi le stesse parole e gli stessi concetti. Quindi cosa è che dobbiamo sapere di preciso? Che la nostra fede sarà verificata nel momento in cui affronteremo le nostre prove. Il termine prova che troviamo al versetto 3 non è lo stesso che abbiamo incontrato al versetto 2. Qua significa letteralmente una verifica, un test, un esame. Anche Pietro, nel passo che abbiamo letto, la usa per descrivere il processo di verifica di un metallo che ne prova la qualità o la sua preziosità. Quindi quello che Giacomo ci sta dicendo è che la prova nient'altro che un test per verificare che cosa? La genuinità della nostra fede. È questo quello che Giacomo vuole dirci e ci dirà in tutta la lettera. Vuole che sappiamo proprio questo, cioè che la nostra fede sarà testata dalle prove che stiamo affrontando nella nostra vita. E guardate, ci sono tanti modi per cui possiamo sapere di essere dei veri cristiani, ma credo che il primo modo per saperlo è quando superiamo le nostre prove avendo una fiducia sempre più grande nel Signore. Le persone che si allontanano da Dio e dalla fede quando sono nella prova dimostrano di non aver passato il test della loro fede, quel test che il Signore li aveva messi. E se nella loro lontananza non vogliono neanche più sentir parlare di Dio, non vogliono più sapere della fede o della Chiesa, allora quello dimostra che quella fede che hanno professato di avere, usando un termine che troviamo nella lettera di Giacomo, è una fede morta. Una fede morta. Quindi se tu rimani attaccato al Signore, se la tua fede in Lui cresce, allora stai superando il test. Stai superando il test. Stai dimostrando che la tua fede è genuina, è vera, è sincera. Quindi Giacomo non vuole solo che noi sappiamo che la nostra fede è esaminata mentre ci troviamo nelle prove, vuole anche che sappiamo che la nostra fede è all'interno appunto di un processo che la porterà a crescere. Ecco le cose che noi dobbiamo valutare delle prove. La prova della nostra fede produce costanza. Quindi le prove vengono per produrre, cioè per realizzare, raggiungere qualcosa in noi. Non pensare quindi che le prove non abbiano uno scopo nella tua vita o che non abbiano nessuna utilità per la tua fede. No, le prove sono progettate da Dio, realizzate e mandate con lo scopo di produrre qualcosa per noi, per nostro beneficio. Allora, cosa devono produrre? E Giacomo dice costanza. E questa, guardate, è una parola meravigliosa, perché significa pazienza, significa resistenza, fermezza, tenacia, perseveranza. E quest'ultima parola credo che sia proprio il modo migliore per tradurre ed esprime proprio la capacità del credente di portare con successo un carico pesante. È la capacità spirituale di rimanere sotto un peso e reggerlo mentre si aspetta pazientemente che Dio lo rimuova al momento stabilito da Lui. Quindi questa è la qualità spirituale che il Signore vuole che sviluppiamo quando siamo nella prova. In 1 Corinzi 10:13 leggiamo questa meravigliosa promessa. Nessuna tentazione, o meglio, nessuna prova vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati o provati oltre le vostre forze, ma con la tentazione o la prova vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Quindi qui c'è una promessa per noi. Abbiamo la promessa che non ci sarà nessuna prova che ci travolgerà distruggendo la nostra fede. Ogni volta che il Signore permetterà una prova, è sicuro che riceveremo la forza per sopportarla. Quindi la perseveranza è la qualità che ci permetterà di crescere spiritualmente mentre siamo nella prova. E guardate, questo lo troviamo anche nel mondo, questo concetto. Ciò che fa un atleta quando si prepara per una gara è proprio sviluppare questa perseveranza, questa resistenza alla fatica. Quando ero giovane mi preparavo per le gare di nuoto e mi ricordo che dovevo affrontare gare di 400 metri e 1500 metri, grandi distanze, lunghe distanze, ma per avere questa resistenza era necessaria per me affrontare in allenamento distanze ancora più grandi, e quindi io mi allenavo tutta la settimana percorrendo distanze ancora più lunghe di quelle lì per sviluppare questa resistenza alla fatica. E avviene la stessa cosa nel campo spirituale. La stessa cosa. Ogni prova ci rafforza e ci permette di acquistare sempre di più quella resistenza di cui abbiamo bisogno per glorificare Dio. E guardate, questo principio è molto evidente nella vita di Abramo. Vi ricordate? Dio fece una promessa ad Abramo di avere un figlio e che da quel figlio sarebbe disceso un popolo che avrebbe benedetto ogni famiglia della terra. Ma cosa succede? Questo figlio non arriva, non arriva. Quindi avevano la difficoltà di questo figlio che non arrivava, poi quando è arrivato sono sopraggiunte altre difficoltà e la più grande di tutti, vi ricordate, in Genesi 22, versetti da 1 a 2, a un certo punto Dio dice che mise alla prova Abramo. E che cosa gli disse? Sacrificami tuo figlio Isacco. E quindi questa richiesta per Abramo è stata un test per lui, ma anche un modo per purificare la sua fede. Infatti la fede di Abramo è uscita più forte da quella prova, più forte, così è anche per noi. Anche l'esperienza del salmista Asaf, ad esempio, ci illustra questo principio. Nel Salmo 73, vi ricordate, lui fu provato quando si confrontò la sua vita con la vita dei non credenti. Lui vide che tutti loro vivevano bene, mentre lui era provato a causa della sua fede, era pieno di guai, dice. Ma tutto cambiò quando imparò a vedere la sua condizione e quella dei non credenti con gli occhi della fede. E quale fu il risultato? Guardate il versetto 25. Che espressione di fiducia rinnovata in lui, più forte. Chi ho in cielo fuori di te e sulla terra non desidero che te. La mia carne e il mio cuore possono venire in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità in eterno. Quindi vedete che la prova lavorò in lui e produsse una fede più forte che è in grado di confidare senza riserve nel Signore. Anche Mosè, l'abbiamo studiato in Ebrei 11, ai versetti 25 e 27 troviamo la stessa illustrazione. E qui è detto che preferì Mosè essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando, valutando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. E poi continua dicendo che per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase come costante, perseverante, tenace, come se vedesse colui che è invisibile. Quindi lui perseverò perché valutò le ricchezze di Cristo migliore di quelle del regno d'Egitto, aveva lo sguardo rivolto a Cristo nelle sue prove e aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. E quindi questo rese forte la sua fede, addirittura in grado di resistere alla collera del re d'Egitto. Quindi queste esperienze difficili che questi uomini affrontarono resero visibile la loro fede e la fortificarono. La loro esperienza illustra quindi che le difficoltà che noi sperimentiamo sono dei test per rendere visibile la nostra fede e purificarla dalle scorie del peccato. Ci migliorano. Cari fratelli, sappiamo di essere all'interno di un processo, di questo tipo di processo? Sei consapevole che le prove sono un test della tua fede e che sono state mandate per produrre in te perseveranza e che questa perseveranza porterà frutti per la vita eterna? E stai gioendo quindi per queste verità? Quindi andiamo avanti e vediamo il secondo dovere che ci permetterà di perseverare nelle nostre prove. Allora, innanzitutto dobbiamo avere un atteggiamento gioioso. Ora vediamo al versetto 4 che dobbiamo avere una volontà sottomessa. Rileggiamo il versetto 4. E la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e di nulla mancanti. Anche il verbo compia è un imperativo. Anche qui siamo in presenza di un imperativo. Ciò significa che ci troviamo non davanti a un augurio, ma ci stiamo trovando davanti a un comando, un comando a cui noi dobbiamo obbedire. Però, guardate, la cosa strana di questa frase è che il comando è come se fosse dato alla costanza. Avete notato? E si tratta questo di una figura retorica che usiamo spesso, ma che forse non sappiamo farci porre mente. Ad esempio, quando diciamo mi piace leggere Leopardi, cosa stiamo dicendo? Stiamo dicendo che, ad esempio, che amiamo leggere il signor Leopardi? No, stiamo dicendo che amiamo leggere le opere di Leopardi. Oppure, se dico che ieri sera abbiamo bevuto una bella bottiglia, una buona bottiglia di Chardonnay, stiamo dicendo che ci siamo bevuti proprio la bottiglia o il contenuto? Naturalmente il contenuto. Così il termine qui, costanza, sta ad indicare la persona che pratica la costanza. Quindi sta parlando a noi. Quindi il verbo imperativo è rivolto a noi, a noi. Quindi il senso è che noi dobbiamo permettere alla costanza di compiere quello per cui è stata programmata da Dio. Dobbiamo permettere alla costanza di agire in noi senza ostacolarla. Un imperativo. Quindi la costanza deve compiere pienamente l'opera sua. La parola pienamente è usata per indicare un lavoro completo, un lavoro finito in ogni sua parte. Quindi è questo lo scopo per cui Dio manda le prove, per permetterci di diventare completi. Perché la costanza deve compiere un lavoro completo in noi. E lo diventeremo, ascoltate, nella misura in cui noi permettiamo a Dio di portare a termine questo suo lavoro in noi. Ecco perché dobbiamo avere una volontà sottomessa, perché l'unico modo produttivo che per uscire da una prova, badate bene, è quando noi l'affrontiamo per tutto il tempo che Dio l'ha stabilita per la nostra vita. Non ci sono scorciatoie, non ci sono vie di fuga, di uscita, richiede la nostra sottomissione, una volontà sottomessa. Quindi se Dio ci vuole in una prova, allora è il nostro dovere affrontarla per compiere i suoi scopi. Non dobbiamo opporre resistenza, non dobbiamo essere riluttanti, non dobbiamo combattere quando siamo nelle prove. E se lo facciamo, allora non stiamo permettendo a Dio di lavorare e la nostra fede non crescerà. Quindi vediamo meglio qual è lo scopo di Dio. Guardate il versetto 4 nella prima parte, l'obiettivo, perché siate perfetti e completi di nulla mancanti. Queste espressioni indicano in sostanza la maturità spirituale. L'espressione perfetti era usata per descrivere gli animali che dovevano essere presentati per il sacrificio. Ognuno di loro non doveva presentare difetti fisici. Quindi la perfezione fisica rimanda alla perfezione morale di Cristo, che è l'agnello perfetto, possiamo dire. E leggiamo ad esempio in Filippesi 3,15, quando Paolo dice: sia questo dunque il sentimento di quanto siamo maturi, perfetti. La stessa parola, è la stessa parola. Quindi entrambe le espressioni descrivono un carattere, una maturità spirituale del credente. Questo naturalmente non significa che ci sarà assenza di peccato nella nostra vita o che smetteremo a un certo punto di peccare. Non è questo il senso in cui Giacomo lo sta dicendo. Significa piuttosto che possederemo un carattere che giungerà al pieno della sua maturazione. Della sua maturazione. E l'altro scopo, vediamo che si complete, è che diventiamo completi, cioè completo in tutte le nostre parti. Dio vuole che noi sviluppiamo tutte le qualità, tutte le parti e il carattere di Cristo, possiamo dire. Non una parte sola, ma tutto, tutto quanto. E poi finisce portandola in senso negativo, di nulla mancanti. Quindi questi aggettivi ci parlano dell'obiettivo di Dio di renderci maturi e simili al carattere di Cristo. L'atteggiamento gioioso che abbiamo descritto poco fa, guardate, è collegato a questo scopo che troviamo qui. Infatti la gioia non è legata alle prove, non siamo masochisti. Non può essere legata alle prove o alla sofferenza in se stessa, ma è legata al risultato che Dio ha provvisto per la nostra vita. Cioè la maturità spirituale, che è un altro modo per indicare la nostra somiglianza a Gesù Cristo. Quindi la maturità spirituale del credente e non la perseveranza, badate bene, è l'obiettivo per cui Dio manda le prove nella nostra vita. La perseveranza è solo il mezzo per raggiungere questo fine. E quindi quando reagiamo nel modo corretto alle prove della vita, che noi cresciamo. Cresciamo spiritualmente e diventiamo sempre più simili a Cristo. Allora, permettimi di concludere in questa maniera, dicendoti questo. Dio richiede in questo processo di raffinazione del nostro carattere il nostro impegno e la nostra sottomissione attiva affinché Lui operi in noi. Questo impegno che ci viene richiesto ci indica che la costanza, la perseveranza e la pazienza non sono virtù passive nella nostra vita, ma sono virtù attive. E questa, secondo me, è la chiave che apre la porta alla maturità spirituale. Infatti molti credenti sopportano con pazienza le loro prove, ma non crescono. Avete notato? Non crescono. Sono anni che sono nella prova, ma li vedi sempre uguali e come prima, quando non erano nella prova. Allora perché? Perché vedono la perseveranza solamente come una virtù passiva in cui dobbiamo solo sopportare, ma come se fosse una specie di rassegnazione nella nostra vita. Ma non è così che dobbiamo vedere la costanza, la perseveranza. È crescere spiritualmente, e per crescere spiritualmente dobbiamo partecipare in modo attivo con la nostra obbedienza, la nostra sottomissione. Quindi la pazienza perseverante ci porta ad agire per cambiare il nostro carattere, a sforzarci di fare di più di quello che stiamo facendo, a non accontentarci nella prova, di non accontentarci di restare a galla e di sopravvivere mentre stiamo soffrendo, ma di essere pronti, ad esempio, nella nostra difficoltà, ad essere un aiuto anche per gli altri fratelli e sorelle che sono in difficoltà. Quindi a continuare a essere presenti e concentrati nell'opera di Dio e sulla Chiesa, invece di difendere il nostro piccolo orticello. Quindi, se riusciamo a vivere in questa maniera, cioè avendo un atteggiamento gioioso e avendo una volontà sottomessa, allora anche noi riusciremo ad affrontare le nostre prove in modo da superarle. E tra 3 domeniche vedremo il seguito. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per quello che ci hai detto fin qui. Ci rendiamo conto che non è qualcosa di naturale, di automatico che avviene nella nostra vita, ma che richiede il nostro impegno. Ti ringraziamo perché sappiamo da tanti brani che è perché siamo tuoi che persevereremo. Ti apparteniamo e nessuno può rapirci dalla tua mano. Ma ci rendiamo conto che ci sono anche delle responsabilità che riguardano noi e che dobbiamo perseverare. E oggi Giacomo ci parla che dobbiamo perseverare nelle prove. E conosciamo le difficoltà della nostra vita, Signore. E sappiamo che queste difficoltà non sono un caso, ma sono il pieno controllo della Tua saggezza, della Tua sovranità. Ti chiediamo quindi di sottometterci, di avere un cuore gioioso, vedendo il risultato che queste prove porteranno per noi, che sono veramente il grande tesoro e il bagaglio che porteremo con noi quando saremo in cielo. Ti ringraziamo, ti preghiamo di benedire il resto della nostra giornata, nel nome di Gesù. Amen.